Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi con te voglio trattare la soluzione a un argomento che è molto interessante e che mi porto dietro proprio da un po' di tempo. E già volevo scrivere una circolare su questo argomento, poi adesso ti dico che un cliente a cui ho fatto una consulenza qualche settimana fa mi ha chiesto in qualche modo una domanda inerente a questo argomento e quindi ero già da un po' che continuavo a pensarci fino a che adesso sto preparando il mio secondo webinar che farò su YouTube e in qualche modo c'era un imprenditore che mi ha fatto una domanda a cui effettivamente poi dovevo dare risposta in pubblico in sostanza durante il video ed ecco che siccome anche lui mi ha sottolineato questo aspetto ho deciso di fare questo podcast e questa di fatto è la risposta che darei al mio imprenditore e poi dopo insomma trasformerò questo contenuto in articolo così da divulgarlo ancora di più. La domanda che mi ha posto l'imprenditore è se un determinato strumento di efficacia fiscale era assoggettato all'abuso di diritto, ok? In sostanza è questo. E la cosa principale da capire è cos'è l'abuso di diritto. L'abuso di diritto è tutte quelle volte in cui noi utilizziamo degli strumenti, diciamo, previsti da legge, anche contabili, contrattuali, eccetera, solo come fine di tagliare le imposte e contributi. So che magari inizialmente in un primo impatto può sembrare strano perché di fatto tutti gli strumenti di efficacia fiscale in generale che sono previsti da legge ci consentono di tagliare le imposte e contributi bene. Però effettivamente c'è una regola macro, cioè una regola che va su tutto, è un principio generale, che afferma che noi non possiamo utilizzare un contratto, una situazione solo come strumento per ridurre il carico tributario in generale e quindi ci deve essere sempre un motivo in tutto quello che noi facciamo, ok? Quindi questo è il concetto principale che affronteremo oggi e quindi come capire se uno strumento è in qualche modo negativo, cioè c'è proprio la paura o meno che ci sia abuso di diritto. C'è anche da dire che l'abuso di diritto non è un qualcosa per cui l'Agenzia delle Entrate ha creato una checklist con quello che è chiaro e non chiaro che sia abuso di diritto. Quindi è anche vero che questa cosa è un po' nell'ambito di una incertezza del diritto in generale, cioè è una cosa che tu sai, probabilmente c'è anche in tanti altri settori qui in Italia, però quando si parla di fisco ci sono alcune aree in cui c'è più certezza fiscale, perfetto, perché la legge è più chiara, ci sta. Ci sono alcuni ambiti invece che non è chiara e quindi c'è proprio più incertezza. Ecco, in qualche modo posso dirti che l'abuso di diritto rientra in tutti quei casi in cui c'è uno strumento di risparmio fiscale che è previsto dalla legge, però di fatto c'è un'incertezza del diritto, ok? E questo è, diciamo, la cosa introduttiva. Il secondo concetto per comprendere quando uno strumento è chiaramente assoggettato all'abuso di diritto, secondo me, il concetto da comprendere è che quando ci sono dei contenziosi tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente, se nessuno fa ricorso, comunque sia, di fatto, quello che contesta l'Agenzia delle Entrate diventa definitivo, bene, anche se magari ingiusto, bene. Però c'è anche da dire che ci sono molti casi in cui l'Agenzia delle Entrate, anche perché è un po' il suo ruolo quello di scovare l'evasione fiscale e anche il suo ruolo un po' contestare un po' tutto, magari sicuramente in alcuni contesti l'Agenzia delle Entrate contesta più del dovuto e quindi effettivamente sbaglia, perfetto. Però in tutti questi casi i contribuenti cosa fanno? Essenzialmente vanno a fare un ricorso tributario di primo e secondo e terzo grado e in questi tre gradi i giudizi vengono espressi da un giudice, ok, ovviamente diverso, e fino ad arrivare all'ultimo grado che è la Cassazione, che va a concludere il contenzioso e quindi va a determinare chi ha ragione, in poche parole. Ed ecco che quando si utilizzano questi strumenti, come ho detto prima, che sono incerti, perché c'è incertezza del diritto, Ecco che ovviamente ci sono due interessi contrapposti, contribuente e agenzie entrate, che guarda caso la interpretano ognuno a proprio vantaggio, che ci sta. Ovviamente l'agenzia delle entrate, il suo ruolo è quello di incassare il più possibile e quindi contesterà ove c'è un po' di dubbio in sostanza. Quindi alla fine sarà solo il giudice di ultimo grado, che è quello della Cassazione, che con una sua sentenza a favore o meno di un contribuente o dell'Agenzia delle Entrate va a determinare se quel strumento di risparmio fiscale è in qualche modo un abuso di diritto o meno, o comunque sarà la Cassazione, quindi il giudice, che andrà a delineare se quel determinato strumento è contabile, contrattuale o comportamento può rientrare nell'abuso di diritto. Quindi, siccome non c'è propriamente una checklist dell'Agenzia delle Entrate, ti ho detto tutto questo perché uno strumento fiscale è considerato abuso di diritto nel momento in cui la Cassazione comunque va a dare torto al contribuente, perché questo è l'unico ente che può mettere giudizio finale su un contenzioso. E quindi non ci sono strumenti preventivi, o almeno sicuramente la Cassazione in questi anni si è espressa su determinati strumenti di risparmio fiscale che sono considerati illegittimi in sostanza, e quindi lì c'è più certezza. Bene, però è anche vero che ci sono tanti altri strumenti di risparmio fiscale in cui c'è incertezza del diritto, sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate possono comunque sia interpretarlo a proprio vantaggio, però sul quale ancora i giudici magari non si sono espressi, soprattutto i giudici di ultimo grado, quelli della Cassazione. E quindi solo nel momento in cui si esprimono si può parlare abuso di diritto. Siccome sono solo i giudici di ultimo grado che possono esprimersi e quindi concludere il contenzioso con il contribuente, di fatto sono loro che possono convalidare o meno se uno strumento di risparmio fiscale è un abuso di diritto o meno. Cercando di contestualizzare un po' meglio la soluzione che voglio proporti con questo podcast sull'abuso del diritto, il mio cliente che ha acquistato la consulenza, gli ho proposto uno strumento di risparmio fiscale che fra tutti, secondo me, insomma, di fatto non era per niente rischioso, e ti spiego il motivo poi, però mi ha chiesto essenzialmente se avevo degli elementi di prova per sostenere anche la mia tesi. E di fatto quindi anch'io mi sono messo lì a capire come poter dimostrare questa cosa. E di fatto ti posso dire che gli elementi ci sono e non ci sono. Provo a concretizzarlo al meglio. Al mio cliente avevo proposto essenzialmente di costituire un SRL, perché magari da me vengono solo quelli che sono focalizzati già sull'SRL, è anche vero, però lui voleva ottimizzare il carico tributario, e uno strumento che gli avevo consigliato era quello di diversificare, cioè rendere diversa la percentuale del capitale sociale che lui poteva avere sulla sua SRL rispetto alla quota di utili che lui comunque voleva prendere. Tutto questo per ridurre il carico contributivo INPS. Ovviamente questo non è il podcast su cui voglio focalizzare questo mio tema, ok? Però ti posso dire che lui gli avevo consigliato, in sintesi, di aprire un SRL in cui lui magari aveva il 95% del capitale sociale, bene, quindi aveva il controllo dell'SRL, ma in base a quanto era previsto dall'atto costitutivo di attribuire a lui il 5% degli utili. Perché? Perché in questo modo effettivamente lui poteva pagare i contributi INPS solo sul 5% degli utili dell'SRL e non sul 95%, e quindi ridurre enormemente il carico contributivo e quindi il carico tributario. Ovviamente c'è anche da dire che lui poteva ridurre un carico tributario molto forte semplicemente perché era in una situazione in cui generava tanti tanti utili, se vado bene insomma anche utili superiori a 100 o 200 mila euro, quindi proprio un'entità di utili importanti, direi. E quindi io ho proprio detto: guarda, a mio parere puoi valutare questo strumento, perché in genere è sempre il cliente che sceglie quale strumento utilizzare, e sono io, commercialista, esperto focalizzato sull'SRL, che gli devo fornire le varie opzioni che gli mette a disposizione la legge. E quindi c'era c'era questa soluzione, perché così lui poteva avere il controllo se aveva il 95%, però pagava meno contributi INPS perché aveva una quota di utili inferiore al 5%. E in più, come elemento di prova, gli avevo portato il fatto che io, o almeno io e il mio team, direi, e la mia azienda, abbiamo fatto una richiesta sia all'INPS nazionale che anche a un INPS territoriale per chiedere conferma se contributi INPS si pagavano sulla quota di utili o sulla quota del capitale sociale. Ecco che loro ci hanno proprio confermato che i contributi INPS si pagano sulla quota di utili. Quindi di fatto per l'INPS mentalmente era a posto, ok? Perché non c'era nessun abuso, perché appunto l'INPS concordava. Comunque, giustamente, il mio cliente mi ha chiesto: ok Simone, però mi riesci a dimostrare o avere la certezza che non c'è abuso di diritto con degli elementi di prova, cioè con una legge, insomma, in sostanza? E di fatto la soluzione è che non c'è la legge, cioè non c'è un ente che mi dice: no, guarda, in questa cosa allora va tutto bene. Cioè, anzi, in teoria ci sarebbe, perché comunque noi preventivamente, già per altri clienti in passato, abbiamo chiesto conferma all'INPS se i contributi si pagano sulla quota di utili o sulla quota del capitale sociale, e quindi l'INPS aveva già più volte risposto che i contributi INPS si pagano sulla quota di utili, perfetto, e quindi di fatto per me quello è un capitolo chiuso, perché ho già verificato che lì non c'è abuso di diritto, perché l'ente che deve incassare i soldi vuole i soldi in base alla quota di utili. Però, oltre a questo cliente, effettivamente ogni tanto mi capitano clienti che mi chiedono a me conferma se determinati strumenti di risparmio fiscale, che sono appunto incerti, in qualche modo c'è il rischio di abuso di diritto. E quindi io ti posso dire questa cosa qua: se tu hai incertezza su uno strumento di risparmio fiscale, la cosa che ti consiglierei prima di tutto è chiedere proprio all'ente direttamente, ok? Perché siccome è l'ente che ti deve contestare o meno quello che stai facendo, essenzialmente, infatti gli enti sono due, considera che sono INPS o Agenzia delle Entrate, oppure volendo anche INAIL, però dopo sono tutti altri enti minori, quindi considera che gli enti a cui dovrai chiedere spiegazioni saranno principalmente due, Agenzie delle Entrate o comunque INPS. E quindi se hai un dubbio su uno strumento, io proprio ti consiglio di chiedere direttamente loro, anche utilizzando una PEC o comunque andando a chiedere di persona. Magari è meglio la PEC, perché essendo una cosa che lascia traccia come una raccomandata, almeno hai dimostrato che tu prima ti sei adeguatamente informato, che poi è quello che ho fatto io. Cioè io era già da un po' che volevo verificare se questo strumento di risparmio fiscale che avevo consigliato al mio cliente potesse essere considerato valido, e quindi cosa ho fatto? Semplicemente ho chiesto direttamente all'INPS, e buona fortuna lascia anche traccia tramite il cassetto previdenziale, quindi ho anche la mia documentazione che un ente territoriale e anche l'INPS a livello nazionale ha confermato che vuole gli utili, che vuole i contributi, scusami, solo sulla quota di utili. E quindi di fatto questa cosa, a mio parere, è a posto, perché non c'è più abuso di diritto nel momento in cui io ho un'incertezza fiscale, lo chiedo all'ente, questo ente magari mi risponde con un qualcosa di con un messaggio che in qualche modo posso mostrare anche dopo, e quindi questo, in questo caso, si chiude l'abuso di diritto. Però è anche vero che ci sono situazioni in cui, per comodità, perché magari molte volte l'incertezza fa anche comodo a noi, oppure perché effettivamente non è mai capitata l'occasione di un contenzioso, e effettivamente c'è incertezza perché nessuno ha voluto chiedere spiegazioni in merito a se utilizzare al meglio questo strumento specifico di risparmio fiscale. E quindi io ti dico che se non puoi chiedere all'ente, e magari tu vuoi fare una ricerca personale, quindi tu vuoi verificare se uno strumento che tu stai utilizzando è in qualche modo soggetto all'abuso di diritto, io ti consiglio di verificare se c'è qualcosa di chiaro che va contro allo strumento di risparmio fiscale che tu vuoi utilizzare. E qui ti apro una piccola parentesi. Nota che se tu comunque vuoi fare una ricerca su uno strumento di risparmio fiscale e capire se c'è qualcuno che dà contro, tu non devi verificare quello che dicono i commercialisti, no? Oppure quello che dice l'Agenzia delle Entrate, o almeno lo devi leggere, chiaro, però sappi che è ovvio che l'ente che ti deve controllare, dove c'è incertezza di diritto, nel dubbio, ovvio che non può dirti puoi farlo, ti dirà giustamente che tu ti devi comportare secondo quello che loro hanno affermato, che è giusto, ok? Però è anche vero che siccome l'ultimo che in qualche modo può esprimere il giudizio su un contenzioso sono i giudici della Cassazione, come ho detto prima, ecco che se tu vuoi capire veramente se uno strumento è soggetto all'abuso di diritto, devi effettuare delle verifiche approfondite se c'è qualche sentenza della Cassazione che va contro al tuo caso, ok? Quindi solo se trovi una sentenza potenzialmente della Cassazione, insomma, che va contro al tuo caso specifico, quello che tu vuoi utilizzare di fatto è abuso di diritto, perché i giudici hanno già stabilito preventivamente che quello strumento è sbagliato, ok? Ed è questo quello che devi cercare, finito. Se puoi andare a verificare prima presso l'ente, verifichi che sia Agenzia Entrate o INPS, perfetto, come abbiamo fatto noi, ottimo. Invece, nell'altro caso, se effettivamente non vuoi fare interpelli o non vuoi far domande scomode, no, all'ente di riferimento, te basta che fai delle ricerche e verifichi se c'è qualche sentenza della Cassazione che ti dà contro, perfetto. E quindi se ti dà contro, tu sai che quello strumento che stai utilizzando potenzialmente è una cosa sbagliata, dove c'è abuso di diritto, anche se c'è da dire che comunque poi il pensiero dei giudici col tempo può evolversi, però tu verifica le sentenze più recenti in materia di quello strumento fiscale che vuoi utilizzare e se ti danno contro tu sei sicuro che lì c'è l'abuso di diritto, bene. Se invece tu non trovi nulla che va contro, ok, su questa cosa devi avere un po' di accortezza. Perché? Perché non c'è nulla che ti dà contro, quindi quello strumento di risparmio fiscale di fatto non è dichiarato in qualche modo abuso di diritto. Però è anche vero che molto probabilmente, siccome su quello strumento di risparmio fiscale c'è proprio incertezza del diritto, se per caso ti dovessero fare un controllo documentale, principalmente, tu lì avrai il tuo parere, che guarda caso è dalla tua parte come imprenditore, e dall'altra parte avrai l'Agenzia delle Entrate, che è un ente che come obiettivo ha quello di incassare giustamente il più possibile e quindi interpreterà quasi sempre la legge a suo vantaggio. E quindi lì ci sarà un contenzioso e di fatto se la vuoi in qualche modo combattere dovrai andare poi davanti a un giudice di primo grado, secondo grado e terzo grado per comprendere se insomma alla fine chi vince, se hai ragione te o ragione l'Agenzia delle Entrate, sapendo che siccome nessun giudice di terzo grado della Cassazione si è espresso, ok, tu comunque hai margine di manovra, cioè hai possibilità di vincere, perché lì sopra i giudici non si sono espressi, ok? Quindi questo in qualche modo è la scaletta che io consiglio a te di utilizzare quando devi comprendere se uno strumento in qualche modo c'è abuso di diritto o meno, sapendo che difficilmente troverai la legge in cui ti dice guarda quello che stai facendo non è abuso di diritto. Perché questo? Perché in teoria l'abuso di diritto proviene proprio dalla legge, cioè è la legge che dà strumenti di efficacia fiscale, di risparmio fiscale, appunto previsti dalla legge, e magari sono solo dopo i giudici che considerano questo strumento come abuso di diritto, ok? Perché sono loro veramente a decretare se questo strumento in qualche modo lo hai utilizzato bene oppure no, ok? Quindi è questo il meccanismo che devi utilizzare. Andando un po' verso le soluzioni, volevo rispondere a voce, ovviamente, al mio cliente. E non so se avevo già detto prima in questo podcast, la domanda che mi ha fatto il mio cliente è di potergli dare elementi di prova per comunque dare ragione al mio strumento di efficacia fiscale. E sottolineo, di fatto io già avendo richiesto all'ente come mi devo comportare sono già a posto, perché è l'ente che mi contesta il tributo o il contributo, ok? Quindi se è l'ente che mi dice che va bene, non ci sarà neanche un problema di andare davanti a un giudice, perché di fatto io ho già chiesto preventivamente all'ente come mi devo comportare, ok? Poi ovviamente che le cose possono cambiare, eccetera, come pensiero, eccetera, però anche è vero che se io chiedo all'ente come mi devo comportare, l'ente mi dà un certo comportamento e io lo rispetto, comunque non vado a creare un contenzioso, quindi non c'è bisogno di andare davanti un giudice e quindi lo strumento che sto utilizzando, lì sopra non c'è abuso di diritto. Bene, perfetto. E quindi però per rispondere ancora in maniera un po' più approfondita, potrei dire al mio cliente che non c'è in molte situazioni, no? Un comunicato dell'Agenzia delle Entrate che mi dice: no, guarda, questo strumento lo puoi utilizzare, è perfetto, ok? Perché ancora magari i giudici non si sono espressi, quindi non troverai niente potenzialmente che ti conferma questa cosa. Quello che però è vero e che puoi trovare su internet è se ci sono delle sentenze che vanno contro a quello che tu dici oppure che vanno a tuo favore, ok? Quindi se trovi delle sentenze di fatto contro, sai già che quello strumento che stai utilizzando molto probabilmente è sbagliato. Se hai delle sentenze che comunque sono a favore, molto probabilmente sai che quello strumento è giusto, però puoi anche trovarti, magari facendo la ricerca, nella situazione in cui ancora i giudici sembra che non si siano espressi. Ecco, in questo caso ovviamente tu lo puoi utilizzare perché ancora i giudici ti possono dare ragione, però potenzialmente sai che un ente che un ente ti possa contestare quel determinato strumento di risparmio fiscale, perché lì ognuno interpreta la legge un po' a suo modo, sia contribuente o sia imprenditore e d'altra parte Agenzia delle Entrate, e siccome l'Agenzia delle Entrate il suo obiettivo è quello di incassare più soldi possibili, ecco che lì di fatto te lo contesterà, ecco dov'è la cosa. Quindi tu sai che devi gestire questo piccolo aspetto. Così quindi al mio cliente io ho proprio detto che se di fatto non trova nulla, nessun intervento di un giudice della Cassazione di ultimo grado che parla di quel specifico strumento di efficacia fiscale, ecco che di fatto ancora tu non sei certo che quello strumento sia in qualche modo abuso di diritto meno, perché appunto c'è incertezza del diritto e i giudici non si sono espressi. Quindi di fatto lo puoi utilizzare, però qual è la cosa che ti consiglio? È che se lo utilizzi e ancora c'è incertezza di diritto, sai che potenzialmente puoi avere contestazioni, ok? E che non è detto che tu devi avere per forza torto, puoi anche avere ragione, però nel caso devi sopportare un contenzioso tributario con l'ente. Questo insomma è il tutto. C'è anche da dire che molti problemi fiscali, o comunque molti contenziosi direi, nascono principalmente da un controllo documentale, ossia un controllo documentale è che l'ente ti chiede di mostrargli i documenti, che adesso molti magari sono elettronici, e in qualche modo ti verifica la documentazione per capire se gli strumenti e se la documentazione che hai portato è valida a livello fiscale in sostanza. Detto questo, c'è anche da dire una cosa vera, che è una caratteristica del nostro sistema fiscale. Gran parte di un contenzioso tributario può nascere da quello che è un controllo documentale, ossia l'Agenzia delle Entrate ti prende i documenti, sia le fatture e anche la documentazione con cui hai comunque calcolato la contabilità, diciamo, e quindi ti calcola se ci sono imperfezioni nel calcolo delle imposte oppure se alcuni costi sono indeducibili, ecco dov'è il tutto. Ora è anche vero che, essendoci la fattura elettronica, principalmente molte cose loro lo controllano precedentemente, quindi c'è meno bisogno, c'è meno il fatto che la finanza ti entra in casa a vedere se hai documenti o meno, perché di fatto gran parte degli strumenti sono comunque sia elettronici, perfetto. Però è anche vero che il controllo documentale esiste e di fatto se non sei un bandito, ok? Un controllo documentale è una cosa rara e che ti dovrebbe capitare una volta nella vita imprenditoriale. Anche io personalmente come imprenditore, cioè se uno non fa il bandito e si comporta bene, comunque un controllo documentale pesante se lo deve aspettare, perché è una cosa normale, ok? E non è niente di cui avere paura. Ecco, in quel momento, quando c'è un controllo documentale, il funzionario mi controlla come ho calcolato le imposte, mi controlla proprio i singoli documenti per capire se c'è qualche costo indeducibile. Ecco che è lì in quel momento che lui fa delle osservazioni contro di me e quindi io devo valutare se fare ricorso presso un tribunale per poi avviare un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Sono controlli molto rari, però nonostante questo non vuole dire che, siccome sono rari, io mi devo comportare male, ok? Devo sapere che devo stare attento all'abuso di diritto, devo anche sapere che secondo me per evitarlo basta contattare l'ente, è molto semplice, in maniera preventiva, perché così tu sai che in caso di controlli tu hai fatto domanda sul come ti devi comportare a quell'ente, quindi eviti il contenzioso. Devi anche sapere che se non vuoi contattare l'ente per sapere se uno strumento in qualche modo è soggetto all'abuso di diritto, basta effettuare una ricerca ormai anche su internet per vedere se i giudici si sono espressi contro oppure a favore, ok? Giudici potenzialmente della Cassazione, perché sono gli ultimi ed è la cosa migliore. In più, se come ultimo step, se invece noti che ancora nessun giudice si è espresso in merito a quello strumento, come giudice intendo principalmente quello della Cassazione, ecco che tu di fatto quello strumento lo puoi utilizzare, però molto probabilmente verrà contestato in caso di controlli perché tu interpreti questo strumento a tuo vantaggio e l'ente ovviamente lo può interpretare a suo vantaggio e quindi potresti comunque avere ragione davanti a un contenzioso tributario e passerai attraverso questo percorso, ok? Detto questo, io direi che ti ho detto praticamente tutto. Sono consapevole che queste tematiche non sono semplici, sono effettivamente molto tecniche, sono pallose, però ti dico che se io non fossi tecnico alcune volte tu non saresti qua. Comunque in tutto questo magari ti ringrazio dell'attenzione per essere arrivato ad ascoltare il podcast fino adesso, perché sicuramente se sei qui che ascolti significa che tu hai una forte intelligenza fiscale e sicuramente sei proprio un imprenditore fiscalista, un imprenditore intraprendente che ha cura dell'aspetto fiscale della propria SRL, questo è il tutto. Prima di concludere, ok, volevo condividere con te quest'ultimo pensiero, perché l'abuso di diritto è tutte quelle volte che io utilizzo uno strumento, esempio contrattuale, perfetto, o faccio un comportamento e lo faccio solo come fine di tagliare alla fine il carico tributario, perché lo Stato non vuole che noi utilizziamo la legge solo come fine per tagliare il carico appunto tributario. Quindi se noi utilizziamo uno strumento di risparmio fiscale e comunque questo strumento ha in qualche modo una ragione di esistere vera, che magari cambia qualcosa, ecco che di fatto questo strumento è buono. Mi provo a spiegare meglio. Sempre ritornando all'esempio del mio cliente, gli avevo proposto che lui avrebbe potuto avere un SRL in cui la sua quota di controllo era il 95% e la sua quota di utili il 5%. In questo modo lui pagava un carico contributivo molto molto basso perché aveva un 5% di utili. Bene, perfetto. È anche vero che io avevo chiesto all'ente INPS preventivamente cosa ne pensava, quindi di fatto già questo chiude la paura se c'è il contenzioso con l'ente oppure no, quindi non c'è abuso di diritto. Però è anche vero, molte volte per comprendere se c'è abuso è quello di poter simulare di poter spiegare a un giudice perché lo hai fatto, ok? O comunque perché ci deve essere una motivazione, ok? Esempio di questo mio cliente, può esserci il caso in cui tu comunque vuoi il 5% di utili, però vuoi avere il controllo al 95%. E qua secondo me non ci può essere abuso di diritto, perché tu è vero che hai il 5% di utili, paghi meno contributi, però è anche vero che prendi meno utili, ok? È anche vero che comunque questa cosa la fai perché prendi meno soldi, quindi è vero che paghi meno contributi INPS, però ricevi anche meno soldi. Quindi non è che tu non hai il danno, cioè non hai praticamente pagato pegno di avere una quota di utili più bassa. Tu è vero che paghi minor contributi perché hai una quota di utili più bassa e conservi il controllo perché è il 95%, però anche è vero che tu ricevi o comunque hai diritto a ricevere solo il 5% di utili. Quindi questa cosa, proprio anche a mio parere, anche se io fossi un giudice, comunque avrebbe ragione di esistere, perché di fatto con questa quota più bassa tu comunque diminuisci la quota di soldi che devi prendere dalla tua SRL, ok? Quindi, insomma, per concludere l'ultimo argomento, nel caso, quello che ti posso consigliare è quello di verificare se c'è un motivo ulteriore per cui hai fatto questa tipologia di scelta fiscale. Cioè, se tu utilizzi uno strumento di risparmio fiscale e quella cosa è dettata magari da uno spostamento vero, no? È dettata da una logica di sicurezza patrimoniale vera, è dettata da una logica anche di che in qualche modo si va a controbilanciare con una percentuale di utili diversa, ecco che di fatto quello strumento ha motivo di esistere, perché non è che ti dà solo un vantaggio fiscale, ti dà anche uno svantaggio perché prendi meno utili, esempio, quindi di fatto per me questo strumento è proprio giusto e infatti non ci sono ancora contestazioni. E quindi questo è tutto. Detto questo, finalmente arrivo alle conclusioni, ti dico che quello che hai visto oggi è una checklist sul come comprendere quando uno strumento di risparmio fiscale in qualche modo è veramente abuso di diritto o meno, oppure c'è la classica incertezza del diritto. Perfetto. Se vuoi comunque ridurre le imposte e contributi, devi applicare il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale previsti dalla legge. Devi ovviamente conoscerli, perché più ne applichi e più risparmi. Ovviamente posso capire che tu non puoi metterti giù lì a perdere tempo a studiare, a cercare su internet tutti gli strumenti di risparmio fiscale che ci sono qui in Italia, anche perché altrimenti sennò saresti un commercialista. E quindi ho deciso di metterti a disposizione in maniera completamente gratuita una checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono a te, imprenditore, di tagliare le imposte e contributi utilizzando la tua SRL. Basta che vai sul blog www.efficaciafiscale.com e puoi scaricare direttamente lì il manuale gratuito. All'interno del manuale troverai ovviamente la tua checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, ma troverai anche come poter lavorare con me a un livello successivo, cosa che puoi fare attraverso due principali strumenti. Il primo è la consulenza di efficacia fiscale, ossia puoi fare una consulenza di efficacia fiscale direttamente con me, nel quale io ti applico il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale nella tua specifica posizione, ok, imprenditoriale e in base ai tuoi obiettivi, ovviamente. Il secondo modo per lavorare a un livello successivo con me, invece, è tutte le volte che tu porti un SRL da me. In questo caso ovviamente io ti tengo la contabilità e i dichiarativi regolari previsti da legge come una normale SRL, bene. Però oltre a questo, quello che io farò è applicare la procedura della contabilità controllata, per il quale poi ho scritto un libro quest'anno, nell'anno 2021. Anzi, ed è stato pubblicato qualche mese fa, a giugno 2021. E quindi cos'è questo meccanismo della contabilità controllata? Noi ogni mese ti aggiorniamo la contabilità, poi controlliamo i numeri che ha generato il tuo bilancio e li controlliamo insieme a te. Per quale motivo? Perché verifichiamo l'aspetto economico, ossia facciamo in modo che tu possa avere sempre più utili rispetto alle spese, o comunque ancora meglio, facciamo in modo che tu abbia almeno sempre utili ogni mese, ok? Verifichiamo poi come secondo punto anche l'aspetto finanziario, ossia facciamo in modo che tu possa avere tutti i soldi che ti servono per pagare regolarmente i tuoi fornitori, dipendenti e così via. E come ultimo, terzo aspetto, noi verifichiamo l'aspetto fiscale, ossia facciamo in modo di essere certi che in quel specifico mese tu hai applicato tutti gli strumenti di efficacia fiscale per tagliare il maggior numero di imposte e contributi. Se io ti controllo tutti questi tre elementi, ossia che tu possa avere ogni mese sempre più utili, che tu possa avere poi sempre liquidità per pagare tutti quanti e tu abbia utilizzato o comunque abbia ridotto al minimo il carico tributario, e se questa cosa la faccio ogni mese, perché appunto la contabilità controllata è un controllo dei numeri del bilancio mensile, ecco che tu sei certo in un anno di avere trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!